Ciao ragazzi, quella a cui state per assistere è una puntata della terza stagione della webserie originale di Paranormal Zone, nella quale partecipo in qualità del personaggio Jason Shepard. Se non la conoscete, nell'info box vi lascio il link per raggiungere tutte le puntate precedenti. Quest'anno il mio canale ha il privilegio di ospitarla, anche per aiutare il team di Paranormal Zone ad ottenere maggior visibilità per un progetto che merita la vostra attenzione. Ricordate, chiudete gli occhi, altrimenti non vedete nulla.
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza, al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Fa un freddo cane. Che ore sono?
Le 10 passate.
Sei riuscita a decrittare il file?
Ci sto provando, Jason. Non c'è bisogno che tu me lo chieda ogni 5 minuti.
Senti, mentre tu te ne stai lì al computer come una sedicenne sociopatica, che mi dici se io vado a dare un'occhiata a quei piccoli bastardi?
No, tu non ti muovi da qui. I bambini staranno bene. L'uomo alto penserà a proteggerli.
Sì, beh, allora vedi di sbrigarti. Se no congeliamo tutte e due. Rachel!
Che c'è ora? Non posso concentrarmi se tu continui a parlare!
Stavo solo pensando a cosa succederebbe se qualcuno trovasse i bambini.
Saremmo in un mare di merda, ecco cosa succederebbe.
Beh, parla per te. Io risulto nell'elenco delle persone scomparse. Se qualcuno dovesse trovarmi e farmi delle domande, direi che tu mi hai rapito e tanti saluti.
Nessuno verrà a cercarti, Jason. E se ti trovassero mi pagherebbero per rapirti di nuovo.
Sei sempre stata così simpatica. No, perché non ricordo di aver mai...
Aspetta, stai zitto un momento. Sì, ce l'ho fatta!
Beh, finalmente.
Vieni, dai un'occhiata. Leggi questo file.
Documento riservato. Livello di autorizzazione C2. Dossier sottratto alla fondazione in data febbraio 12 2016. Quando arriva la parte interessante?
Leggi da questo punto.
Aspetta. Qui c'è scritto che... Ma questo significa che la canzone... Il testo della canzone serve a condurre la chiave fuori dal conglomerato.
Già, è un messaggio in codice che Maynard ha lasciato. Quel figlio di puttana la sapeva davvero lunga. E, come puoi vedere, anche David McDuff sa tutto.
E lui è laggiù con lei, giusto? Quindi gliel'avrà detto.
Non è detto che si siano incontrati, ma non possiamo escluderlo.
Cazzo, adesso cosa si fa?
Se le cose stanno così, dobbiamo agire in fretta. Se Allison Sullivan trova Maynard... Lui la condurrà fuori dal conglomerato e lei porrà fine al reset. E questo noi non possiamo permettere.
Ma se la canzone è rivolta alla chiave, perché stanno usando lo studio come cassa di risonanza? Voglio dire, la diretta interessata non è nemmeno più in questa realtà, Cristo Santo.
Bella domanda. Non ne ho la più pallida idea. Credo che l'unica cosa da fare sia andare a dare un'occhiata alla sede della fondazione da cui trasmettono.
Chi credi ci sia dietro?
Non lo so, ma dobbiamo scoprirlo. E dobbiamo fermarlo. L'uomo alto è preoccupato per questa trasmissione straordinaria, diciamo così. E se lui è preoccupato, un motivo c'è.
Come pensi di fare a scoprirlo?
Semplicemente andando lì e dando un'occhiata. Quel posto sarà abbandonato tanto quanto questo studio ormai. Abbiamo campo libero. Però dobbiamo assolutamente risolvere anche la questione Sullivan McDuff.
Che vuoi dire?
Quello che dicevamo poco fa. Se quei due si incontrano nel conglomerato... Lui le racconterà tutto e per lei sarà più facile trovare Maynard.
Non vorrai scendere laggiù anche tu, spero.
Non essere idiota, certo che non voglio. Sarebbe un suicidio. Bisogna trovare un modo risolutivo per impedire che loro si incontrino. Pensa, Rachel, pensa.
Beh, forse un'idea ce l'ho. Potremmo semplicemente cercare di batterli sul tempo.
Ma noi non sappiamo quanto tempo sia passato laggiù. Non sappiamo a che punto siano quei due. Le cose nel conglomerato funzionano secondo una logica che sfugge alla concezione che noi abbiamo dello spazio-tempo.
Non è questo il punto, Nostradamus. Non ci riguarda. Perché noi sappiamo come funziona il tempo qui, dove siamo. Possiamo gestirlo. Si tratta di accelerarlo, di accelerare il reset.
Ti sto ascoltando. Che cosa proponi?
Di dividerci. Tu vai a dare un'occhiata alla sede della fondazione da cui trasmettono. Scopri chi sta diffondendo il segnale e se ce n'è bisogno, fermalo, a qualsiasi costo. Io invece resto qui e cerco di usare lo studio per accelerare il reset. Possiamo solo sperare di riuscirci prima che quella stronza trovi il cantante.
È commovente che per una volta te ne sia uscito con un piano che abbia senso. C'è solo un problema. Come pensi di fare per accelerare il reset? Le anomalie sono state rilasciate tutte ormai.
No, a questo non ho pensato.
Aspetta. Forse c'è scritto qualcosa di utile in questo dossier. Fammi leggere. Oh, Cristo santissimo. Cazzo, Jason!
Che succede ancora?
La risposta al nostro problema! I bambini!
I bambini?
Ogni reset inizia sempre con la corruzione dei bambini.
Ma ce l'abbiamo già dei bambini. Ne abbiamo tanti che potremmo aprirci un asilo.
Non li abbiamo tutti, però. Pensa solo che cosa succederebbe se potessimo averne, che ne so, 10 volte tanti.
Che vuoi dire?
Senti qui, c'è scritto. In seguito agli eventi del 1964, la Chaos Insurgence individuò una correlazione fra la figura di George Maynard e la fondazione SCP. I due erano indissolubilmente legati, un'alleanza stretta. Eccetera, eccetera. Questa parte è inutile. Ah, ecco qua, senti. Nel corso degli anni sono stati molti tentativi di simulazione di un reset su piccola scala. Tali simulazioni sono state portate avanti da entrambe le parti, Fondazione SCP e Chaos Insurgency. Poi c'è un elenco, dice: simulazione numero 1, esperimento George Maynard, committente Fondazione SCP, anno 1963-64. Esito: la simulazione ha prodotto effetti opposti a quelli auspicati.
Quindi il buon vecchio George ha fallito. Questo l'ho già letto.
Esatto. La prima simulazione è fallita. Dice che i bambini non sono stati attirati, bensì sono deceduti. Ma la storia non finisce qui. Da Maynard crearono l'uomo alto. E infatti qui dice: simulazione numero 2, esperimento Slenderman, committente Fondazione SCP, anno 1979-1991.
E qui entriamo in gioco noi, giusto? Voglio dire, il nostro gruppo faceva parte dell'esperimento.
Sì, esatto. Andò avanti un bel po', a quanto pare. 12 anni, per la precisione. Noi arrivammo verso la fine, evidentemente. Qui c'è scritto che l'anomalia funzionava, ma che non fu possibile studiarne l'efficacia in quanto venne tempestivamente contenuta nel 1991.
Avremmo potuto essere noi l'origine della fine. Avremmo potuto avere questo onore.
Il guardiano non l'avrebbe permesso. Queste erano solo simulazioni, Jason. Tentativi per comprendere come corrompere i bambini e quindi il futuro. E ce ne sono stati anche altri, a quanto vedo. La lista continua.
Vai avanti.
Simulazione numero 3. Esperimento Candle Cove. Committente Chaos Insurgency. Anno 1992-1996. Qui c'è anche un allegato. Aspetta. Dice: l'esperimento anomalia Candle Cove venne sviluppato a partire dalle conoscenze ottenute dall'esperimento George Maynard. La Chaos Insurgency studiò attentamente l'effetto Maynard e analizzò tutte le prove sopravvissute relative al caso. L'obiettivo era prevedere i piani della Fondazione SCP, con attenzione particolare alle modalità di avvio del reset finale effettivo. In ultimo, Candle Cove si rivelò efficace, ma l'anomalia fu tempestivamente contenuta nel 1996. Ma ora arriva il bello. Simulazione numero 4. Esperimento Mr. Beer.
Come il soprannome di quel bambino?
No. Era proprio quel bambino. Senti qua. Committente Fondazione SCP. Anno 1997-1999. Note. Forte delle potenzialità dell'esperimento Candle Cove e dell'esperimento Slenderman, la Fondazione SCP decise di unire gli aspetti più efficaci di entrambi in una simulazione di reset, denominata Progetto Mr. Beer. tale simulazione venne portata avanti come segue. In primo luogo fu prelevato Steven Rogers, di anni 19, ritenuto il candidato più idoneo avendo già partecipato come soggetto attivo all'esperimento Slenderman ed essendo ancora il solo a ricordarne lo svolgimento. Successivamente poi venne creata una trasmissione televisiva modellata su Candle Cove, a sua volta plasmata dall'esperimento Maynard, intitolata La cantina di Mr. Beer.
C'è scritto perché venne scelto proprio quell'idiota?
No, qui dice solo che il programma venne trasmesso localmente da un'area boschiva dell'Ontario. Dice, l'obiettivo ultimo era quello di attirare i bambini tramite la trasmissione, per poi corromperne l'innocenza e renderli psicocontrollabili dallo Slenderman.
Quello che sta succedendo anche ora, quindi. Come finì la storia?
Finì male, a quanto pare. Dice, dopo 16 mesi di risultati positivi, la simulazione Mr. Beer precipitò, rivelandosi fallimentare per il solo motivo che Steven Rogers iniziò progressivamente a sviluppare un pensiero autonomo indipendente dalla volontà dello Slenderman. Quest'ultimo, pertanto, diventava sempre più debole, mentre il soggetto utilizzava i bambini per...
Per? Per fare cosa?
Per sfogare le proprie pulsioni psicotiche. L'esperimento venne terminato quando il soggetto si sbarazzò dai 16 bambini attirati fino a quel momento.
Si sbarazzò? Nel senso che li uccise?
Ci sono delle foto. Guarda tu stessa.
Cristo santo, che schifo! E di lui che ne è stato?
Non si sa. Riuscì a scappare e non è mai stato rintracciato. L'SCP ordinò all'autorità l'archiviazione del caso. Però la trasmissione funzionava e comprendeva in sé gli aspetti più efficaci di tutte le sperimentazioni precedenti. Era il prodotto definitivo. Era solo il conduttore a essere... difettoso.
Sì, e quindi?
Jason, non capisci. I bambini. Pensa a quanti bambini saranno corrotti dall'anomalia. Tutti guardano la televisione ormai. Anzi, molti di più rispetto al 1999. Ormai tutti hanno un cellulare oppure un tablet, Facebook, Snapchat. Le possibilità sono infinite, accidenti. Questa è la risposta al nostro problema. Se riusciamo a trasmettere quel programma, i bambini saranno attirati come api sul miele. La loro energia renderà l'uomo alto sempre più forte. Più saranno i bambini, più la sua potenza aumenterà e la sua efficacia sarà letale. Chiamerà a sé, quindi, a sua volta sempre più bambini, perché ne avrà bisogno. Loro saranno sempre più corrotti e con loro il futuro. Dopotutto, se il reset inizia sempre dai bambini, più loro sono numerosi e più il reset sarà veloce. L'uomo alto discende da George Maynard. E come hai potuto leggere tu stesso? C'era qualcosa di speciale in quell'uomo. La fondazione lo scelse per un motivo, evidentemente, no? Maynard è il padre, in un certo senso, sia dell'uomo alto che di tutte le simulazioni che vennero dopo. Lui era debole in quanto essere umano, ma le sue emanazioni sono a tutti gli effetti anomalie. Loro racchiudono la qualità unica che aveva Maynard, ma ne moltiplicano la distruttività. E così il reset verrà accelerato, come hai proposto tu.
È meraviglioso, Rachel, ma c'è solo un problema. Quel programma venne trasmesso localmente in Ontario. Noi siamo in Colorado e sono passati 20 anni. Come facciamo a recuperarlo, ammesso che sia possibile? E se anche riuscissimo a recuperarlo in un paio d'ore, come facciamo a trasmetterlo, eh? L'ultima volta che ho controllato, nessuno di noi due aveva un'emittente televisiva. Cosa pretendi? Che mi travesta da orso e inizia a ballare Despacito nel cuore della notte per un branco di bastardi.
Taci, stai zitto e guarda qui.
Che cos'è?
La fortuna che bussa alla nostra porta.
Il giornale di 3 settimane fa sarebbe la nostra fortuna?
Leggi qui.
La polizia continua a indagare sulle sparizioni che da un anno stanno terrorizzando la città. Nelle ultime ore, il detective Truman ha rilasciato una dichiarazione stampa affermando che le indagini potrebbero assumere una nuova piega imprevista. Sono infatti state notate delle coincidenze allarmanti fra gli eventi che stanno colpendo la città e un caso di cronaca avvenuto nel 1999 in Ontario, Canada. Un ex poliziotto che si occupò della faccenda ha consegnato personalmente questa mattina alle autorità locali una collezione di videocassette contenenti indizi dell'epoca che potrebbero gettare nuova luce sulle sparizioni. Tutti i dettagli a pagina 5. Credi che quelle videocassette contengano la trasmissione?
E che altro potrebbero contenere, secondo te? Le vacanze al lago?
Qual è il piano?
Quello che hai proposto tu. Io andrò a dare un'occhiata alla sede della fondazione. Tu andrai a prendere quelle videocassette. E se contengono il programma come io credo, allora inizierai a trasmetterle. Abbiamo una radio a disposizione, giusto?
Ok, non ho molto tempo. Clarissa è appena uscita per portare Rod a scuola e sarà di ritorno fra poco. Se mi trovo un'altra volta alle prese con questo mangianastri, sarò costretto a trovare delle giustificazioni e non mi piace mentire a mia moglie. A dir la verità, non mi piace nemmeno il fatto che questa potrebbe essere l'ultima delle mie cassette. Sono sincero, mi manca il mio lavoro. Di solito a quest'ora sarei stato in ufficio a bere caffè e ad aspettare le schede del centralino. E invece sono in veranda, con la gamba KO. Mi godo l'inizio della giornata di qualcun altro. E sto notando che il signor Smith dovrebbe potare la siepe, sì. Ad ogni modo, poco fa ha telefonato il detective Truman della polizia di Pueblo. È un uomo robusto, Truman, e a vedersi ha più l'aspetto di un vecchio marinaio che di un detective di polizia. Eppure è lui che si sta occupando delle sparizioni dei bambini. 3 settimane fa, quando ho consegnato le videocassette, è stato molto felice di accogliermi. Gli ho raccontato tutta la storia e gli ho detto che ero contento di poter collaborare. Si è instaurata subito una grande intesa fra noi due. Tanto che per un attimo ho immaginato di bere una birra con lui come fossimo vecchi amici. Mi ha parlato del caso e mi ha persino svelato dettagli riservati. Da collega a collega, ha detto così. Ho ascoltato delle intercettazioni telefoniche, una delle quali è registrata proprio pochi istanti prima la sparizione di una vittima. Non si parlava di Mr. Beer. Anzi, nessuno aveva mai sentito quella storia a Pueblo. Si parlava però di un uomo, credo di qualcuno che aveva seguito i bambini al ritorno da scuola. Anche se...
Buongiorno, signor Smith. Tutto bene? Porga i miei saluti alla signora, mi raccomando. Senz'altro. Grazie, buona giornata anche a lei.
Allora, sì, eccomi. Forse avrei dovuto dirgli della siepe. Vabbè, dove ero rimasto? Ah, sì. Poco fa ha telefonato il detective Truman. Ha detto che questa notte qualcuno ha sottratto le videocassette della cantina di Mr. Beer. Mi ha chiesto se sapessi chi potesse essere stato, ma io sono rimasto lì, al telefono, con la stessa pelle d'oca che ho anche ora. Mi ho detto che non lo so e gli ho consigliato di dare un'occhiata alle videocamere di sorveglianza. Truman mi ha detto che naturalmente è stata la prima cosa che ha fatto, ma che tutti i filmati sono danneggiati, letteralmente, come se la pellicola fosse stata tranciata di netto. Si vede appena un secondo di statico e poi più niente. Ah, e le telecamere ora non funzionano nemmeno più. Loro non sanno chi sia il colpevole, né tantomeno perché abbia rubato quei VHS. Gli agenti di guardia sono tuttora in ospedale. Stanno bene ed è stata loro concessa una settimana di malattia. Non sono feriti o altro. Semplicemente... sono confusi, per così dire. Ricordano soltanto di aver sentito dei bambini cantare una filastrocca che parlava di un uomo alto, vestito di nero e con le braccia lunghe. Poi il vuoto totale. Io non so se Mr. Beer sia dietro a tutto questo oppure no, ma le coincidenze sono troppe. Abbiamo dei bambini scomparsi nei boschi. Abbiamo delle videocassette di un caso dimenticato da 20 anni, anche se scomparse. e abbiamo una strana filastrocca che nessun bambino dovrebbe conoscere. Come si dice in questi casi, un indizio è solo un indizio. Due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi sono una prova. Ho consigliato così al vecchio Truman di stare in guardia. Non sappiamo che abbiamo di fronte. Non sappiamo se quel maniaco sia davvero il colpevole o se semplicemente qualcuno stia cercando di emularlo. Ma sappiamo che quei nastri ora sono nelle mani di qualcuno che potrebbe non volerli tenere per sé. Se quel programma dovesse essere trasmesso di nuovo per qualsiasi motivo, beh, non voglio nemmeno pensarci. Ormai questa faccenda non è più affar mio. Ogni volta che ci penso, vorrei solo abbracciare Rod e far sì che sia al sicuro. È vero, mi manca immensamente il mio lavoro, ma se ripenso a quel caso, beh, sono contento che ora la mia preoccupazione più grande sia la siepe del signor Smith. Questo sarà probabilmente l'ultimo nastro della mia carriera. Finirà insieme agli altri, giù in cantina. Spero soltanto che il detective Truman sia in grado di scrivere la parola fine una volta per tutte. Spero che lui sia in grado di concludere il nastro e riuscire là dove io ho fallito. Un giorno, magari, berremo davvero quella birra e questo caso sarà soltanto una conversazione da bar. Al diavolo il signor Smith. Sono ancora in grado di portare a termine qualcosa e credo che quella siepe me la poterò da solo.
Da dove viene la canzone? Come facciamo a sentirla?
Sembra una specie di altoparlante. Sì, un vecchio altoparlante. Dobbiamo sbrigarci. Cammina più veloce, Alice.
David, aspetta. Che succederà poi?
Seguiremo la canzone. Il testo ci dirà cosa fare.
Quanto manca alla prossima stazione?
Immagino poco. Se la canzone è riprodotta vuol dire che siamo vicini.
Sì, ma chi è che la sta trasmettendo?
Credo George Maynard in persona. Deve essere fuori da qui. Lui sa come entrare e uscire da questo posto.
Ne parli come fosse una specie di superuomo.
No, no, solo che lui ha passato più tempo qui dentro di chiunque altro. E sa moltissime cose, credimi. Non solo ciò che mi ha detto sui binari, ma anche... Beh, Maynard l'avevo già incontrato, Allison, nel mondo reale.
Cosa? Che cosa sai di lui?
Era un cantante. Sì, insomma, un cantante abbastanza scarso. Negli anni 60 la fondazione volle tentare un esperimento. Volevano simulare un reset su piccola scala, sai, come quegli esperimenti sotto vetro, in laboratorio.
Una simulazione? Ma perché?
Questo non lo so, ma credo non fosse molto diverso dagli esperimenti sulla bomba atomica. Volevano solo vedere che effetto faceva sentirsi Dio.
Cosa c'entra Maynard?
Lui condusse una trasmissione televisiva per bambini. Lo scopo della trasmissione era simulare le esatte modalità di quello che sta succedendo ora, ma volevano testarle sui bambini. Maynard cantava canzoni, che però erano anomalie, e lui non lo sapeva.
E come finì la sperimentazione?
Un fallimento. I bambini morirono. L'esperimento venne interrotto perché la faccenda scatenò l'indignazione pressoché di tutti. La fondazione non voleva rischiare di essere portata alla luce. Così incolparono Maynard e chiusero la faccenda.
Ed è così che lui è finito qui.
Allison, la storia di George Maynard è molto più complessa di così. Te la racconterò tutta, te lo prometto, ma adesso non c'è tempo per parlare. Dobbiamo sbrigarci, se perdiamo il treno è finita.
Quale treno?
Quello che dobbiamo prendere. Ci porterà al posto successivo. È importante da questo momento che tu ascolti la canzone. Ascolta le parole, Allison. Lì ci sono le istruzioni. Sono come delle tappe. La canzone contiene le coordinate per muoversi e trovare le tappe.
Stai bene?
Mi fa solo un po' male la testa, non preoccuparti. Piuttosto, Come comincia The Cat Came Back?
Dunque, il vecchio signor Johnson aveva trovato un'amica. Una gattina che non accettava il suo destino. Una gattina che non... Oh mio Dio! David, parla di me! Sono io!
Vai avanti!
Sì, allora, cercava di tenere con sé la gattina. Cercò anche di legarla. La gatta si liberò, scappò e iniziò a riflettere. E poi tornò indietro.
Sì, questa è la strada per tornare. Continua, la seconda strofa.
La gatta si perse e fu data per morta. Trovò un altro gatto di nome Dave. Dave, David, sei tu!
Sì, ci siamo tutti. Io, te, la fondazione.
Oddio, e poi... cazzo faceva la gatta? Trovava Dave e gli diceva che è rossa. E poi salirono sull'espresso numero 610. No, 710. Il 710 diretto a ovest.
Visto che non è difficile.
Come faceva Maynard a sapere tutto?
Arriviamo alla stazione prima. Abbiamo un espresso da prendere. E ti prometto che ti racconterò tutto quello che c'è da sapere su George Maynard. Ma nel frattempo, ascolta The Cat Came Back. Ascoltala. Cantala fra te e te, ricordati ogni singola parola. È l'unico modo che hai per tornare indietro e fermare tutto. Grazie, grazie. Grazie, siete troppo buoni, grazie. Bene, siamo giunti alla fine ormai. E ora ho un numero molto speciale per voi, bambini, per chiudere in bellezza. È una canzone di speranza e molti di voi già la conosceranno. È dedicata a una mia amica. Lei saprà di chi sto parlando. Lei capirà. Sapete, nella vita tutti quanti noi ci siamo sentiti persi. Può capitare a tutti, no? Sentirsi senza speranza, sentirsi bloccati, disperati, senza un posto in cui andare, senza nessuno a cui rivolgersi. È un po' come essere all'inferno, giusto? Sì, tutti quanti noi possiamo ritrovarci in una situazione simile delle volte, ma la cosa bella è che c'è sempre una via d'uscita. O una via di ritorno, ecco. Qualcosa del genere è capitato a una gatta. Sì, a una gatta che io conosco molto bene. Una gatta molto determinata. Voleva ritrovare il suo padrone e ritornare a casa. E ha deciso di non arrendersi. Non si è lasciata sopraffare, ha deciso di continuare per la sua strada. Doveva solo prendere il treno giusto. Il treno per tornare a quello a cui era abituata. E mi chiedo scusa, è sempre un po' commovente per me questa canzone, anche se molti di voi già la conosceranno, quindi... Beh, questa è la sua storia. Ascoltate.
My old Mr. Johnson had found his perfect mate on this little cat that couldn't bear her fate. He tried to keep the cat, he even tried a knot. The cat freed herself, escaped, and I really thought. But the cat came back the very next day. The cat came back, she tried to find her owner while the cat came back, she just couldn't stay away.
Give me a meow. That's good.
The kitty cat was lost and almost left for dead. She found a cat named Dave and told him she was red. Together they got on the westbound 710. The train pulled away and was never seen again. But the cat came the very next day. The cat came back, she tried to find her owner. While the cat came back, she just couldn't stay away. Why? We should trust a day.
No.
They got about the train, not the first, but the third. They found another cat,
that couldn't speak a word. Thank God he was there, he saved them all for sure. Cause little did they know what was bound to occur. And the cat came up the very next day. The cat came,
come on, join me if you know this.
Cat came back, she just couldn't stay away. And old Mr. Johnson came and found him by the tracks. There stood his little prey, and all the other cats. Then boom, kazam, everything's alright. The kitty cat got scared as he sent out a cry. Cat came back, she tried to find her owner. While the cat came back, she just couldn't stay away. I'm sorry.
No, no.
The little cat realized she couldn't see her chums. She headed down the rail tracks following the drums. She walked and then she stopped, cause suddenly she found a familiar trace heading home down on the ground. And the cat came back the very next day. The cat came back, she tried to find her owner. While the cat came back, she just couldn't stay away. The kitty cat looked out, saw someone on the tracks. She sighed of relief, she finally was back. She ran to her owner, they got on a train. So the little cat was headed back home again. And eventually, she did make it. The cat came back, she finally found her owner. For the cat came back, she was bound to hell no more. I'll say it again. The cat came back, she finally found her owner. And the cat came back, she finally found her owner. And the cat came back, she was bound to hell no more. She was bound to hell no more. I was bound to hell no more. Bishop finally came back and was bound.